Ascolta, cosa dice il Signore, egli annunzia la pace al suo popolo, egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Ricordate sempre che stiamo raccontando, cominciando da Mosè, Gesù sulla via di Emmaus, cominciando da Mosè spiegò loro in tutte le scritture tutto ciò che lo riguardava. E quindi mano a mano scopriamo questa maniera di Dio di entrare nella storia degli uomini, questa maniera di parlare attraverso la storia degli uomini, entriamo nel mistero cristiano, entriamo nel mistero dell'incarnazione, appunto. Allora, in questo racconto siamo arrivati al quarto momento di questo lungo, vedete, affascinante racconto, che è partito dalla situazione, dalla condizione degli ebrei in Egitto, dal bambino salvato dalle acque, Mosè, per diventare salvatore, la rivelazione di Yahweh, la rivelazione al rovetto, la sua missione al faraone: lascia andare il mio popolo. Poi la traversata, le piaghe, attraversata del Mar Rosso, il Sinai, l'alleanza e appunto poi la storia che lega ormai per sempre Yahweh a questo popolo, il Decalogo, il codice dell'alleanza e il memoriale per ricordare sempre questa alleanza. E la quarta tappa di questo racconto la dedichiamo, almeno in parte, non so, non credo riusciremo, ma cominciamo a raccontare questa lunga traversata Israele nel deserto. Lo sappiamo già che, come dice Esodo 13, 17, 18, quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del paese dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava, altrimenti il popolo, vedendo imminente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto. Dio guidò invece il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Quindi, per andare dall'Egitto al paese di Canaan, i figli di Israele, se avete presente una cartina, non presero la strada più corta, ma Dio li guidò lungo un cammino più lungo attraverso il deserto. Anche qui storicamente lo sappiamo, erano regioni fortificate, quindi bisognava scavalcarle, bisognava intraprendere la via del deserto, no? Questo racconto della traversata, o meglio i racconti, le diverse maniere di raccontare questa traversata, le troviamo in diverse redazioni e anche in diversi testi della Bibbia. Le troviamo ovviamente in Esodo, dal capitolo 15 al capitolo 17. Lo troviamo nel libro dei Numeri, dal capitolo 10 al capitolo 22. Lo troviamo nel Deuteronomio, dal capitolo 1 al capitolo 3. Il Deuteronomio, lo accenneremo, che evoca a sua volta questi eventi che vanno dall'Oreb alla Transgiordania, invitando, questa è la prospettiva del Deuteronomio, invitando i credenti a ricordarsi di quegli interventi divini, segni e prodigi compiuti con mano forte e braccio teso. Ancora questa traversata del deserto, oltre che in Esodo, nei Numeri, in Deuteronomio, lo troviamo anche raccontato in diversi salmi e in passaggi dei profeti. Quindi c'è di questo evento una modulazione di racconti. Il riferimento è unico, ma le visioni sono diverse. E questo sarebbe pure una maniera di raccontare affascinante, no? Riferirsi a un unico evento, sentire diversi lettori che raccontano, a secondo che uno sta pregando, a secondo che uno sta facendo la guerra, a secondo che uno sta ricostruendo la civiltà. Ricorda lo stesso evento in maniera diversa, appunto. E il tempo del deserto è nella Bibbia molte cose. A volte è l'epoca ideale, a volte è il periodo in cui abbiamo dimostrato di essere testardi, il periodo della ribellione, e a volte è il periodo della messa alla prova, appunto. Per esempio, per fare qualche esempio, conosciamo tutti i testi, i famosi testi di Amos, di Osea, di Geremia, i quali danno una visione romantica di quest'epoca del deserto. È l'epoca ideale, no? Quella in cui ci siamo fidanzati, capito? Quella del viaggio di nozze. Per Amos i 40 anni del deserto sono proprio il momento ideale, tipico, esemplare della storia di Israele, quella alla quale bisogna continuamente riferirsi per trovare l'ideale autentico dello yavismo, della fede in Yahweh. Visione simile in Osea, per il quale il deserto evoca la freschezza del fidanzamento, quando Israele non conosceva gli dei stranieri e seguiva fedelmente Yahweh presente nella nube. Sto citando Osea 2, versetto 16-17. E Geremia 2, ricorda dei tempi del deserto le meraviglie compiute da Dio, la fedeltà del popolo, il suo amore al tempo del fidanzamento. Quindi, per questa letteratura profetica, il deserto è in contrasto col sincretismo della presenza del popolo nel paese di Canaan, dove vedremo il popolo si prostituì, no? E invece il soggiorno nel deserto è l'epoca della fedeltà incondizionata, dove nel quadro austero del deserto la presenza divina era sentita con forza, la pietà era sincera, la religione più pura. Invece, per esempio, se prendete il Salmo 106, tra i versetti 13 e 21, che non leggiamo tutti, perché sono... comunque il Salmo 106, tra il versetto 13 in poi, questo Salmo dell'Esodo ritiene solo l'ingratitudine di Israele. I nostri padri prima credettero le sue parole e cantarono la sua lode, poi presto si dimenticarono delle sue opere. Non ebbero fiducia nel suo disegno, arsero di brame nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a un'immagine di metallo fuso, dimenticarono Dio che li aveva salvati. E allora il richiamo del passato del deserto è soprattutto, per esempio in Neemia, in Baruch, suscita una confessione del peccato che è tipica dell'epoca post-esilica. Vedremo questo legame strettissimo tra il fallimento di Israele che viene deportato in esilio e l'infedeltà del deserto. E quindi il ritorno dall'esilio è la confessione della colpa, del peccato. Ci è successo così perché siamo stati infedeli, appunto, no? E allora il soggiorno nel deserto, in questa prospettiva, non è più il tempo idilliaco del fidanzamento, l'ideale al quale bisogna tornare, perché in realtà, per alcuni versi, esso racconta del peccato originale di Israele. Fin dall'inizio Israele è stato ribelle. Vedete come diventa suggestivo girare nelle redazioni. Io spero che questa maniera di raccontare arricchisca di molto la nostra concezione della parola di Dio, la nostra fede, quindi, no? La nostra maniera di guardare la storia anche, no? Usciamo dall'infantilismo che la Bibbia racconta quel fatto lì dove Dio ha fatto il miracolo, allora vuol dire che c'è Dio. Vedete che è una fede un po' diversa, no? Per questo i fedeli sono stati tenuti lontani dalla scrittura, perché c'è dentro una concezione un po' strana della fede nella scrittura. È troppo complicata, capito? Poi fanno troppe domande, poi cominciano, no? Allora nel racconto di Esodo, che noi prenderemo a base evidentemente, e dei numeri, che è corrispettivo, la traversata del deserto, lo vedremo, è insieme la strada meravigliosa verso la terra promessa, ma è anche il tempo della prova e della tentazione. È il luogo delle recriminazioni e delle mormorazioni. È storia di un popolo che manca di fede e si ribella e protesta. Un popolo che è condotto continuamente a interrogarsi sulla presenza di Dio, che è portato continuamente a chiedersi se ci si può fidare di Dio, appunto, no? E d'altra parte storia di un Dio che ha scelto di camminare e di restare in mezzo a questo popolo, il suo popolo. Il deserto è il luogo dove Dio educa il suo popolo, perché come dice Deuteronomio 8,16, il suo futuro sia felice. Luogo in cui avviene, come si può dire, la messa alla prova, quindi la messa in atto della libertà, della scoperta di sé e dell'apprendimento dei propri limiti. Questo tema tornerà tantissimo. Si può riassumere, come si può dire, la prospettiva della lettura che fa l'Esodo della traversata del deserto col passo di Deuteronomio 8, 2, 5, che conosciamo bene. È uno dei testi che girano nella memoria della nostra spiritualità. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive solo di pane, ma che l'uomo vive di tutto quello che esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Io credo che non si possa dire con più fede, con più profondità il senso della vita. Il senso della vita è suscitare la libertà attraverso la prova, far crescere il cuore del figlio, la fiducia del figlio attraverso la prova. Appunto. Ecco, questo mi pare il senso generale di questo racconto nel quale ci addentriamo. Purtroppo non abbiamo il tempo per suggerire anche tutti i dati geografici che pure i materiali offrono in abbondanza, e anche tutto il sistema di raccogliere su uno schema geografico tutti i materiali. Vi suggerisco, se qualcuno volesse fare questa rilettura per conto suo, in realtà questa lunga marcia si raccoglie tutti in tre settori, chiamiamoli così. Primo, quello che va fino al Sinai, all'Oreb, in cammino verso il Sinai, e quindi tutti gli avvenimenti e le leggi del Sinai. Secondo, la tappa dal Sinai a Kadesh e gli avvenimenti attorno a Kadesh, su cui noi non avremo la possibilità di fermarci molto, perché lì è la nuova generazione della ribellione. E poi terzo, le tappe da Kadesh fino alle steppe di Moab e i preparativi per l'ingresso in Canaan. La volta prossima appunto parleremo finiremo di raccontare la traversata del deserto e questi preparativi per entrare nella terra promessa, perché lì finisce Mosè, cominciando da Mosè, no? E invece noi potremmo in realtà soltanto sottolineare gli elementi antropologico-spirituali di questa traversata, alcuni elementi di lettura, no? La quale traversata, questo è il primo così, aspetto fondamentale, sul quale poi torneremo, il tema della presenza di Dio, la tenda, il Tempio, che sarà una scoperta profonda della traversata, no? E comunque appunto parte subito questa traversata sotto la guida del Signore. Fin dall'uscita dall'Egitto, prima ancora del passaggio del mare, ricordate, i figli di Israele sono condotti da una colonna che si presenta sotto un duplice aspetto, 13:21 di Esodo, cito. Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via da percorrere e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce in modo che potessero viaggiare giorno e notte. La nube e il fuoco di notte. No. Quando c'è la luce ci vuole qualcosa di scuro, quando c'è scuro ci vuole qualcosa di chiaro che ci faccia viaggiare, no? Segni della presenza divina guidano la nube e il fuoco, il popolo, e segnano le tappe, perché i figli di Israele marciano o piantano le tende a seconda che la nube si alza o si depone, si ferma. Il popolo di Dio è un popolo in cammino, non c'è una maniera più bella di dirlo, sotto la guida e le tappe dettate dalla presenza del Signore, no? Numeri 9:17-18. Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli israeliti si mettevano in cammino. Dove la nuvola si fermava, in quel luogo gli israeliti si accampavano. È suggestivo anche il tema della nube. La nube difende la trascendenza divina. Quindi qui viene detto contemporaneamente l'accessibilità e l'impenetrabilità della presenza di Dio. La vicinanza e la trascendenza, la presenza di Dio e insieme il mistero di Dio. La nube sottolinea la distanza tra Dio e l'uomo e insieme la prossimità divina. La nube rivela, tenendolo nascosto, il Dio che guida il suo popolo. Quindi un viaggio sotto la guida del Signore. Secondo tema di questa lunga marcia, un viaggio pieno di mormorazioni. Si lamentano tutti. Non fidiamoci dell'inizio del libro dei Numeri, il quale è proprio una predica, appunto. E allora sapete, in chiesa siamo qui tutti belli in fila, obbedienti, si ascolta la parola di Dio, si dice Deo gratias, no? Sembreremmo tutti bravini qua, appena fuori, appena apriamo bocca, appena ci si apre bocca in due si incomincia subito a lamentarsi di qualcosa, no? L'inizio del libro dei Numeri, riferendo dei preparativi della partenza, immaginati te, ci dà una descrizione del popolo come un piccolo esercito, tutto organizzato, tutto strutturato. Non è più una massa di gente promiscua, come dice Esodo 12:38, come erano probabilmente, staccozzaglia di fuggiaschi, di poveri disperati, no? Ma è un popolo ben organizzato, sia quando si muove, sia quando si accampa. Non so, con quegli eserciti del Settecento, no? Dove si cadeva, ma nessuno si muoveva accanto, dove si marciava tutti, no? Leggete appunto Numeri 10, 17, 28. Dio comanda, Mosè trasmette, il popolo obbedisce, con gioia e sollecitudine. Dal generale, appunto, al soldato, si trasmette tutto immediatamente, sono obbedienti. Sia per il censimento, per l'ordinamento delle tribù, per le offerte, per il servizio sacerdotale, per la celebrazione della seconda Pasqua, gli israeliti si conformarono in tutti agli ordini che Dio aveva dato a Mosè, dice Numeri 1,54. Nel momento di mettersi in marcia risuona una nota di speranza, di fiducia, Numeri 10,29. Noi stiamo per partire verso il luogo del quale il Signore ha detto: io ve lo darò in possesso, vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso di fare il bene a Israele. Qui abbiamo appunto una descrizione totalmente idealizzata, francamente troppo idealizzata. In realtà, non appena si lascia il Sinai, i figli di Israele cominciano a lamentarsi. Libro dei Numeri, capitolo 11, versetto 1. Ora, il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e il suo sdegno si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. In realtà, appunto, è dall'inizio che il cammino nel deserto è tutto segnato da continue mormorazioni. Il popolo non smette mai di alzare lamenti, recriminazioni, perché manca il cibo, manca l'acqua, perché ci sono appunto le serpi e le zanzare, e perché ci sono i rischi di scontri, di combattimento, e per contestare l'autorità di Mosè continuamente, appunto. Scene di conflitti, di ribellioni sono disseminate lungo il percorso. E sono i conflitti, le ribellioni che nascono dalle difficoltà e dai pericoli che sono inerenti a ogni avventura umana. E nei momenti più acuti, più profondi, queste gravi difficoltà e pericoli diventano l'occasione di una ribellione aperta contro Dio e contro il suo piano di liberazione. Vedete come stiamo scavando la struttura antropologica della libertà? Stiamo parlando della Bibbia o dell'uomo? Ditemelo voi. 3 giorni appena dopo il passaggio del mare scoppia una prima crisi, Esodo 15, 23. È il famoso episodio di Mara, che tutte le mattine preghiamo nell'invitatorio, no? Mara e Meriba, Massa e Meriba. L'episodio di Mara, dove il tema è radicale, il popolo può fidarsi di Dio. Un po' dopo, a Refidim, l'ultima tappa prima del Sinai, una nuova crisi, Esodo 17, 7. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E anche qui Mosè interviene perché il popolo possa estinguere la sua sete. Simbolicamente il luogo è chiamato Massa e Meriba, che vuol dire prova e contestazione. È ancora questione di Meriba, cioè di contestazione. In occasione del terzo episodio legato all'acqua, localizzato dal Libro dei Numeri a Kadesh, dove torna acuta la domanda: l'uomo può mettere alla prova Dio, può sfidarlo e pretendere che lui intervenga come fosse un suo diritto? Numeri 21:11. Quindi conflitti, diciamo, che nascono su bisogni non soddisfatti, su problemi non risolti, appunto. E si dice: ma Dio, c'è o non c'è? Molti altri conflitti hanno per oggetto l'autorità di Mosè, a partire da Maria e da Aronne stessi, sua sorella e suo fratello, che sono i primi a criticare la sua autorità e chiedono: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Numeri 12, 12:2. Yahweh allora scende nella nube e sottolinea il posto unico che ha Mosè. Mosè è più vicino a Dio del gran sacerdote Aronne o della profetessa Miriam. Miriam è punita con una malattia della pelle e Mosè intercede per lei. Numeri 12. È punita solo Maria o Miriam, non Aronne, perché la fonte sacerdotale non può concepire un simile castigo. Per il progenitore della casta sacerdotale, sarebbe come noi dicessimo che Dio ha punito il Papa. Non si dice mai, non si può dire. Nel capitolo 16 dei Numeri è il popolo che questiona con Mosè e protesta anche con Aronne. Radunatisi contro Mosè e contro Aronne, dissero loro: basta, tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro, perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea del Signore? La contestazione comunista, la contestazione comunitaria, alla gerarchia, all'autorità, al ministero. Quindi, ma si potrebbe continuare, appunto, questo è il vissuto della comunità che attraversa il deserto, liti, gelosie interne, conflitti, paure non gestite bene. Israele è certo il popolo di Dio liberato dall'Egitto, ma non è un popolo perfetto. Il libro dei Numeri soprattutto non nasconde niente delle defiance del popolo, della sua mancanza di fede, delle sue meschinità. A Roma, in occasione del Giubileo, i vari monsignoretti si sono meravigliati che il Papa, sfrontatamente per qualcuno, troppo coraggiosamente, ha chiesto perdono degli errori della traversata della Chiesa nella storia. Il dono della manna. Dio ha fatto uscire dalla schiavitù i figli di Israele, ma continua nel deserto a manifestare la sua sollecitudine. La manna ne è un segno chiaro. La manna fa la sua apparizione poco dopo il passaggio del mare, Esodo 16:4. E smette la manna, segna la fine del tempo del deserto, nel libro di Giosuè 5:12. Di che cosa si tratta? Esodo 16 dà un'etimologia che in realtà è un gioco di parole, più che una spiegazione. Si dissero l'un l'altro: man hu, che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse ma hu. Cioè c'è un gioco tra man-u e ma-u. La manna, dice il versetto 14, il capitolo 16 di Esodo, si presenta come qualcosa di minuto, di granuloso, minuto come è la brina sulla terra, simile al seme di coriandolo, dice il versetto 31, dall'aspetto della resina odorosa. Per mangiarla la si tritura o la si schiaccia, poi la si fa cuocere per farne delle focacce. Aveva il sapore di una focaccia con miele, dice il versetto 31, il sapore di pasta all'olio, dice il libro dei Numeri. E anche qui, molto interessante, no? Nel racconto di Esodo 16 la manna è presentata come un cibo meraviglioso. Resterà per sempre la manna il ricordo del dono divino, come dicono i salmi e la sapienza, pane dei forti, pane degli angeli. In numero 11 invece la manna è il nutrimento dal gusto insipido, un vero pane dei tempi di miseria. La manna fa rimpiangere i pesci, i coccomeri, i meloni, i porri, le cipolle, l'aglio, dice numeri 11:46. È un cibo dei tempi di carestia. Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero, così inconsistente. Numeri 21:15. Allora anche qui, come per le piaghe, come per la traversata del mare, ci sono spiegazioni. Allora molti commentatori spiegano che la manna è l'essudazione di un arbusto, il tamerisco, più precisamente quella varietà di tamerisco che cresce nella penisola del Sinai e che produce una gomma biancastra che si può mangiare. Ci sono fatte analisi in laboratorio della Tamarix mannifera, fatta di zucchero e amido, ed è la specie di miele che essa produce. Ma ancora una volta il problema appunto non è questo, o forse il problema è questo per qualcuno che va a cercare la fede in parti sbagliate, appunto, no? Per capire il racconto, il problema non è quello di ridurre il racconto a ciò che è verosimile o verificabile. In realtà, appunto, come il racconto largamente fa capire, è il carattere di segno della manna. Per capire, sarebbe come se uno venisse qui la domenica mattina, prendesse la particola del pane e va a analizzarla, no? E allora il miracolo di Bolsena, perché spacca la particola e esce il sangue, allora lì c'è la presenza di Cristo, hai capito? Dice, se non esce il sangue, dice, ma questo qui è volgare farina, appunto, con l'acqua. Il gioco simbolico del dono, del controdono, costituito dal pane dell'Eucaristia attraverso la professione di fede e il memoriale di una comunità, non è appunto, lo capite? Il sacramento, il pane come sacramento, come segno, la cui efficacia sta nel significare, appunto, che agisce in quanto significa. Facevamo il catechismo con la maniera lì, poi andavamo, però anche il catechismo c'è, cioè, presenza reale, no? Lo smontiamo. Cioè, il dono della manna viene introdotto nel racconto della traversata in un momento di crisi. Poco dopo la traversata del mare, 16:2 di Esodo, tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. E ciò che viene messo in discussione fin dall'inizio è l'affermazione essenziale della fede. Si può mettere la propria fiducia in Dio? Il racconto è una risposta a questa domanda. Come ha liberato il suo popolo dalla schiavitù, Dio non lo abbandonerà per morire di fame in questo deserto, come invece insinua la voce del sospetto, al versetto 3, no? Dio resta vicino al suo popolo e darà ai figli di Israele ciò di cui hanno bisogno. Versetto 4. Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Allora, dono, prova, legge. Questo è l'universo simbolico che struttura il senso della manna. Dono, prova, legge. Che poi è la struttura dell'alleanza, abbiamo visto. La struttura della rivelazione della fede. L'episodio della manna drammatizza, rende uno sceneggiato, rappresenta in un racconto, appunto. Drammatizza a meraviglia la messa alla prova della libertà umana confrontata con la grazia, col dono della vita e con il limite che le impone la legge. Sono questi i tre temi, appunto. Il cibo non mancherà, ma che ciascuno si accontenti della razione quotidiana. Un limite è fissato dalla legge divina. Non desiderare, non mangerai di ogni albero, appunto. Un limite è fissato dalla legge divina, limite che vuol mettere un freno al desiderio, permettendo di prendere unicamente ciò di cui ha bisogno, non di più.